Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. L'eresia luterana ha dunque conquistato altri popoli europei, oltre all'Inghilterra anche alcuni cantoni della Svizzera, dove l'ha predicata Ulrico Zuiglio, che richiama ad una lettura più attenta della Sacra Scrittura. I sacerdoti suoi seguaci decidono di predicare soltanto ciò che è spiegabile con la parola di Dio, che non ha bisogno di appoggi umani ma si impone solo con la sua forza d'urto.
La Sacra Scrittura deve essere guida e maestra. Chi se ne serve rettamente non può essere punito, anche se ciò piace assai poco a quei dotti padroncini. In caso diverso ci andrà male. La conoscenza della Sacra Scrittura, infatti, non è più oggi privilegio dei sacerdoti, ma è divenuta un patrimonio comune. La parola di Dio non può venir meno. Essa è chiara e non lascia errare nelle tenebre. Essa insegna se stessa e s'apre da sola. Quindi, o pii cristiani, non c'è bisogno di alcun concilio, ma della sola e pura parola di Dio. In questa tutte le cose si fanno chiare e serene. Chiedere a gran voce concili non è altro che chiedere a gran voce che la parola di Dio sia nuovamente rinchiusa e fatta prigioniera in potere dei vescovi vanagloriosi.
Zuiglio non crede nella misericordia di Dio. Per lui esiste solo il più totale fatalismo. L'uomo non può mai far del bene perché neppure il battesimo gli cancella il peccato originale.
La legge ci indica l'obiettivo cui dobbiamo tendere, perché ciascuno si adoperi senza sosta in conformità alla grazia che Dio gli ha dato ad aspirarvi e a conseguirlo giorno per giorno, proteso continuamente in avanti.
In altri cantoni svizzeri gli abitanti sono sinceri cattolici e non sopportano il diffondersi dell'eresia. Si riuniscono così in una lega armata e affrontano i seguaci di Zuinglio nella battaglia di Keppel l'11 ottobre 1531, dove riportano una vittoria schiacciante. La dottrina di Zuinglio resterà ugualmente radicata in alcune città come Zurigo, Berna e Basilea. Sempre in Svizzera, ma nella zona del lago di Ginevra, predica Giovanni Calvino, che riesce ad impadronirsi del potere civile. Calvino è anche un maniaco dell'austerità e la sua natura severa gli fa esprimere delle riserve circa alcuni aspetti del carattere di Lutero.
Sento che Lutero ha inveito recentemente con parolacce tremende contro noi tutti. Non so se Lutero sia stato provocato, ma quando un carattere come il suo, che non è soltanto corrivo all'ira ma addirittura esasperato, monta su tutte le furie, anche per cause insignificanti, non poteva certamente avere una ragione sufficiente per siffatto furore e per un tale baccano. Ma questo è il mio desiderio. Che riflettiate quale grand'uomo è tuttavia Lutero, per quali straordinari doni dello spirito egli si distingue, come abbia finora lavorato sempre con valore, intrepidezza, abilità, dottrina ed efficacia per la distruzione del potere dell'anticristo e per la diffusione della dottrina che conduce alla vita eterna. L'ho detto già di frequente, se egli mi desse del diavolo, io gli renderei lo stesso l'onore di ritenerlo un eminentissimo ministro di Dio. Egli ha certamente dei gravi difetti, come è ricco di splendide virtù. Si fosse egli sforzato di tenere meglio a freno la sua natura turbolenta, con la quale salta fuori ovunque, avesse pure rivolto sempre la passionalità che gli è innata contro i nemici della verità, invece di farla lampeggiare contro i servi del Signore.
Le dottrine di Calvino passano in Francia e ne approfittano subito alcuni nobili per cercare di scalzare la monarchia regnante. I calvinisti francesi prendono il nome di Ugonotti. I loro capi sono il principe di Codè e il marchese di Coligny. Il trono e il cattolicesimo sono difesi dal duca di Guisa. In questi anni regna in Francia Caterina de' Medici, in nome dei figli ancora minorenni. Thank you. La nobile sovrana, sperando di evitare disordini, concede una certa libertà agli ugonotti, ma appena si rende conto che questi hanno organizzato una congiura per ucciderla e togliere la corona ai suoi figli, perde la testa e ordina di sterminarli. Il 24 agosto 1570. Nella storia questa tremenda data è ricordata col nome di Notte di San Bartolomeo. Migliaia di ugonotti sono uccisi. Ascoltiamo Marcantonio Mureto, latinista, inviato della regina presso il Papa.
Gli ugonotti non si vergognarono di congiurare contro il capo e la vita del re, dal quale essi avevano ottenuto dopo tanti e terribili misfatti non solo il perdono, ma anche un'accoglienza buona e amorevole. Poiché questa congiura fu scoperta e svelata per disposizione di Dio, proprio nello stesso tempo in cui era stabilita l'esecuzione del delitto, si rivolse contro i capi di quei delinquenti e fedifraghi, quello stesso delitto che essi macchinavano contro il re e contro quasi tutta la sua casa e la sua dinastia. Oh, notte degna di ricordo, che con la morte di pochi ribelli ha liberato il re dal pericolo d'essere ucciso e il regno dal continuo timore di una guerra civile.
Ma la Chiesa non approva una simile follia. Del resto l'eresia non prenderà piede in Francia. Enrico IV, pur essendo stato ugonotto, quando sale al trono torna al cattolicesimo. In seguito i suoi successori combatteranno gli ugonotti, che infine saranno banditi e lasceranno la patria. Si rifugeranno in massima parte nelle colonie dell'America settentrionale, specie nel Canada, dove fonderanno diverse comunità.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. 44esima puntata, dal testo base di Attilio Monge, I 12 in cammino, edizioni San Paolo. Rielaborazione e ricerche bibliografiche, Laura De Luca e Caterina Fogliaroli. Con le voci di Nicoletta Marini, Andrea Tidona, Gino Manfredi, Gian Berardino Carlucci. Scelte musicali, Caterina Fogliaroli. Realizzazione tecnica, Rino Micocci.